Bene, volevo dare di nuovo tutti i saluti ai nostri cari fratelli che si sono collegati dicendovi che mi siete mancati, ci siete mancati e così anche ai fratelli qui presenti. Grazie veramente tanto per le vostre preghiere, sto molto meglio, come vedete sono all'impiedi, anche un poco di dolori ai piedi, alle caviglie ancora ci sono in modo latente, durante lo studio biblico però starò seduto. Il tema di oggi è una, dicevo, che è una reiterazione dell'ottavo giorno, perché molti dicono come mai la festa dei tabernacoli è fatta di 7 giorni e abbiamo un ottavo giorno? Un po' come la Pentecoste, no? Sapete che dopo 7 giorni, i 7 giorni che Dio ha creato, il lunedì, la domenica, che è il primo giorno, della settimana, agli occhi di Dio, Dio fa discendere lo Spirito Santo. Come mai questo ottavo giorno? E ho anche detto che l'ottavo giorno è diciamo, un termine biblico di cui i cattolici, il mondo cristiano in genere, dal cattolicesimo al protestantesimo, lo ignorano questo ottavo giorno. Che cosa significa? Beh, l'ottavo giorno, per farlo semplice, noi lo possiamo collegare alla fine. Quale fine? Ora ci arriveremo. L'ottavo giorno è la fine, ma ogni fine poi è succeduto da un nuovo inizio, come noi sappiamo. Ma quante volte vi è capitato di dire, riguardo per esempio a un romanzo, a un film, guarda, non mi dire la fine, se no non mi dire la fine, se no mi togli il piacere. Noi abbiamo l'abitudine di dire: non voglio sapere la fine. Ed è quell'attitudine che noi tutti, quando ci soffermiamo alla morte, al pensiero della morte, noi poi subito dopo, il nostro cervello ha questa capacità di azzerare quel pensiero e dire: bah, non ci voglio pensare, quando viene, viene. Non voglio sapere come, quando e dove. Non lo voglio sapere. Eppure noi sappiamo che moriremo. Giusto. Ora, la nostra vita è come un viaggio. È chiaro che è un viaggio. Quante volte parliamo di cammino? Camminare verso qua, verso di là. Noi diciamo camminiamo verso Dio. È come un viaggio. E immaginate questa terra, quanti ce ne siamo? Quasi 7 miliardi. Come se ci fossero 7 miliardi di treni, dove ognuno ha quel treno, ma ognuno non sa dove quel treno arriverà, non sa la meta. La differenza tra il resto del mondo e quelli che sono chiamati da Dio è che quelli che sono chiamati da Dio e che rispondono positivamente sanno qual è il treno da prendere. Ed è l'unico treno che ci dice la destinazione, cioè noi salendo su quel treno conosciamo la fine fin dal principio, sappiamo la meta, però ci sono delle tappe, e anche delle quel treno ha delle tappe e delle fermate. A ogni tappa tu hai la scelta che se hai fallito, di raggiungere quella tappa che non è una tappa fisica, ma è una tappa del nostro carattere spirituale, noi scendiamo. Perché il treno ha delle fermate prima di arrivare a destinazione. E questa prima fermata qual è? La fermata della fede. L'altra fermata più avanti è la fermata del ravvedimento. Poi l'altra fermata ancora è quella della conversione. E direi subito dopo ce n'è un'altra, subito dopo questa, perché si chiama la fermata della santificazione. Sono queste le fermate di questo treno, il treno che è preso dai chiamati, da coloro che hanno ricevuto la chiamata di Dio, non necessariamente lo Spirito Santo di Dio, ancora, perché la gente sale su questo treno di cui già si sa la destinazione, a differenza di tutti gli altri treni. E si sa con una maniera proprio certa, assoluta, perché quelli che ci salgono, se no non salirebbero. Però come tutte le cose, Sapere la teoria è molto facile, la pratica è poi difficile, perché tu salendo su quel treno hai l'opportunità di credere o non credere, perché assieme a te ce ne sono tanti altri. Ora, paragonandola questa alla Chiesa, c'è chi dà il buon esempio, c'è chi dà il cattivo esempio, c'è chi è statico, c'è chi dinamico, chi è attivo, chi è passivo. E allora tu alla prima fermata del treno dici: scendo o continuo? Scendo o continuo? Perché è chiaro che se io scendo dal treno, ecco che quella tappa della fede, io ho rifiutato la fede, ho rifiutato. Però se dico continuo, ecco che il gioco si fa un tantino più difficile. A un certo punto molti lo prendono e molti, milioni arrivano a questa tappa e non scendono, grazie a Dio non scendono. Decidono di continuare, ma al momento del ravvedimento molti scendono alla prossima tappa. Perché? Perché non sanno cos'è il ravvedimento. Cioè pretendono, alcuni addirittura non scendono pur non avendo conosciuto il ravvedimento, e sono quelle persone che arrivando a destinazione il Signore gli dirà: tu perché sei qui alle nozze? Non hai l'abito di lino, non hai l'abito adatto, cioè non hai fatto queste tappe. Ritorni indietro e riprendi il treno, perché Dio è amorevole ovviamente. Però ci sono tanti che, non conoscendo di che cosa pentirsi, perché non conoscono nemmeno cos'è il peccato, sappiamo che il peccato è la violazione della legge di Dio, ma non lo sanno tanti. Tanti pensano che sia peccato suonare il pianoforte, altri pensano che sia un grave peccato non sposarsi con lo stesso sesso. Oggi siamo arrivati a questo paradosso. Altri pensano che sia peccato essere addirittura studiosi della Bibbia, perché oggi bisogna essere liberi, emancipati. Oggi siamo nel 2000, tu stai ancora attaccato a questa Bibbia, quindi è un errore quello che tu stai facendo. Quindi ognuno ha una sua concezione di che cosa sia il peccato. Se questo vi sembra un'esagerazione a quello che sto dicendo, guardate che ormai la società a scuola, anche a livello universitario, ormai è diffusa a livello globale questo modo di pensare, e la religione è relegata solo a persone ingenue, persone creduloni, persone che hanno paura e quindi si aggrappano a una fede che è soltanto illusoria. Quindi noi vediamo che è molto importante questo viaggio che noi facciamo nel treno. E difatti ci sono quelli che possono fare l'errore come il figlio al prodigo, che appena arrivano, non dico alla prima tappa, perché molti dei nostri fratelli che dicono di avere fede, ma al momento poi di ravvedersi veramente, o addirittura alla terza tappa, dove c'è la conversione, conversione significa cambiamento, perché io mi posso pentire e vivere una vita di pentimento, ma non cambiare mai. Mentre invece, che cosa ci dà quel cambiamento? Lo Spirito Santo di Dio, la potenza di Dio. E conoscere per esperienza la nostra debolezza e chiedergli, mentre siamo in questo viaggio sul treno, di chiedere a Dio di darci la forza che non abbiamo, affinché quando arriviamo nell'altra tappa, che è la santificazione. Che significa santificazione? Santificazione significa avere la consapevolezza che noi non apparteniamo più a noi stessi, ma apparteniamo a colui al quale noi stiamo andando. Cioè in quella destinazione finale c'è il Padre nostro. Allora la santificazione significa questo: io non mi appartengo, io appartengo a Dio, perché Lui mi ha comprato con il suo sangue. Allora io mi devo comportare all'altezza, in modo da non disonorare quello che Lui si aspetta da me, in modo che io sia un vaso per un uso nobile, non per un uso ignobile. Quindi andiamo in Proverbi, capitolo 20, dove vediamo che naturalmente chi di noi non si ricorda la storia del figlio prodigo, che appena il treno si ferma, durante il viaggio della sua vita, dice al padre: padre, dammi tutta l'eredità, e l'ha voluta anzitempo, anziché arrivare all'ultima destinazione, all'ultima tappa Naturalmente Proverbi 20-21 ci dice una cosa molto importante, che io vorrei far capire magari a tanti, anche persone molto care, che magari dedicano tutta la loro vita a qualcosa. Dice: l'eredità acquistata in fretta all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Cioè, questo principio, lo ripeto, l'eredità acquistata in fretta all'inizio, troppo presto in altre parole, è acquistata in fretta, significa non necessariamente attraverso il sudore, non necessariamente attraverso l'intelligenza, la saggezza, ma in fretta significa qualcosa che tu hai escogitato, una formula, qualcosa, e fra questi c'è di mezzo anche il commercio, che uno magari specula e acquisisce una eredità, cioè acquisisce qualcosa talmente rapidamente attraverso una speculazione. Cioè alla fine non sarà benedetta, cioè alla fine non sarà benedetta. Cioè benedetta significa essere di cui si dice bene di quella cosa, cioè invece non si dirà bene di quella cosa. Il giovane prodigo aveva frainteso la vera natura dell'eredità, così quante volte noi sul treno della nostra vita fraintendiamo la natura della nostra eredità. Chi pensa al denaro, chi pensa alla casa, chi pensa all'automobile, chi pensa alla carriera, chi pensa... Mentre la natura, la vera natura a cui noi dobbiamo anelare è la fine di ciò che noi diventiamo, cioè il carattere di Cristo. La fine di ciò che noi diventiamo, il carattere di Cristo. Cioè, mentre noi ci concentriamo molto sul nostro corpo, e ve lo dice uno che negli ultimi 15 giorni ho sofferto molto di dolori reumatici, in realtà spesso trascuriamo la crescita del nostro carattere, che dovrebbe essere sempre il più vicino possibile, sempre di più in crescita verso il carattere del Padre e del Figlio. E abbiamo bisogno di soffrire tante volte per capire questo concetto. Abbiamo bisogno di soffrire per capire questo. E noi facciamo lo stesso sbaglio quando, in qualità di figli di Dio in questa vita, non aleniamo alle cose del Regno, oppure le aneliamo, ma allo stesso tempo trascuriamo di sviluppare il carattere che ci vuole per ereditare, per arrivare a quella destinazione. Quindi andiamo in Ecclesiaste capitolo 7, in Ecclesiaste capitolo 7 versetto 2, dove c'è una scrittura sotto forma di principio spirituale che lo possiamo applicare a tante altre situazioni nella nostra vita. Ecclesiaste capitolo 7 versetto 2, dove Dio ci dice che è meglio andare in una casa dove c'è lutto, o dove non necessariamente c'è un morto, ma dove c'è tristezza, dove c'è qualche problema, che invece andare in una casa dove si fa festa. Perché quella è la fine di ogni uomo, dove c'è il lutto, e chi vive vi porrà mente. Difatti, il principio di questa scrittura è che noi tante volte facciamo male quando ci viene il pensiero della morte e dire: non ci voglio pensare né come, né dove, né quando. Invece ci dovremmo soffermare. Dio ci sta dicendo: chi vive vi porrà mente. Cioè, noi dobbiamo sapere che 100 anni fa non esistevamo e fra 100 anni non esisteremo. Quindi è una fine che verrà. Noi non vogliamo mai pensare alla fine. Il mondo non vuole pensare alla fine. L'umanità non vuole pensare alla fine. Noi siamo chiamati a conoscere la fine fin dal principio. E perché? Se io vi dico perché, qual è la risposta che vi viene in mente? Sapere la fine fin dal principio ci porta a prepararci. Ci porta a prepararci. Ci dobbiamo preparare, non certamente alla morte, anche se poi noi umanamente, le persone sagge, si preparano anche a quello. C'è chi si compra la tomba prima di morire, addirittura si sceglie anche il tipo di tomba, il tipo di bara. Ma, Molti pensano solo a questo, mentre noi dobbiamo pensare alla destinazione nostra spirituale. Quindi la consapevolezza del proprio destino che verrà fa vivere meglio e fa la differenza. Però ci dobbiamo rendere conto di una cosa, che solo quelli che amano la parola di Dio hanno la forza, il coraggio di sopportare questa verità. Perché molti non la sopportano. È uno dei motivi per cui non si va in giro a dire delle verità che gli altri magari al momento non sono in grado di sopportare. Quindi la consapevolezza del proprio destino fa vivere meglio e fa la differenza. Martin Luther King, una volta che gli fu rimproverato, ma sai che tu nel predicare così, nel fare questa tua predicazione rischi di morire? E lui, sapete cosa gli rispose al suo collega? Se tu non sei pronto a morire, non sei nemmeno pronto a vivere. Se tu non sei pronto a morire per quello che tu credi, non sei pronto a vivere. Non vi ricorda questo quello che disse Gesù quando disse: se voi morite per me, vivrete. Ma se voi invece volete vivere tutto e volete ora tutto come figlio del prodigo, scendete dal treno, però perdete la destinazione. Quindi andiamo in Ecclesiaste capitolo 3, versetto 11. Ecclesiaste capitolo 3, versetto 11. Questa è una cosa che noi dobbiamo tenere sempre in mente, se vogliamo raggiungere la destinazione, che è ovviamente l'eternità. E questa sbalorditiva destinazione ci è stata stabilita da Dio. Difatti in Ecclesiaste 3, 11, notate bene, quando noi nasciamo non sappiamo nemmeno che moriremo, ma poi prendiamo consapevolezza che moriremo, perché vediamo gli altri morire e prima o poi ci toccherà. In Ecclesiaste 3,11 dice: egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. E fermandomi qui io posso pensare alla mia gioventù, alla vostra gioventù, quando la gioventù è bella. Giusto? Poi quando si è vecchi può essere bella la saggezza, certamente non più il corpo come una volta. Però notate bene cosa dice alla continuazione del versetto. Dice: Dio ha persino messo l'eternità nei loro cuori. Cioè noi nasciamo già mortali, vediamo man mano che cresciamo che gli altri muoiono, acquisiamo consapevolezza che toccherà prima o dopo anche a noi. Però Dio ha messo in noi il concetto dell'eternità, cioè noi non vogliamo morire, non vorremmo mai morire, soprattutto quando si iniziano dei progetti. Questi discorsi possono sembrare assurdi a dei giovanissimi, a dei bambini, eppure crea tutto questo un grande vantaggio, perché è come quando, per dire, se io non studio ora e non ci metto anima e corpo ora, poi non mi sarà più possibile, perché scendendo dal treno, come faccio a riprendere? Dovrei ripartire dalla stazione iniziale e quindi avrò perso un sacco di tempo. Difatti dice: senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. Dio ha già fatto l'opera in ciascuno di noi dal principio alla fine. E quell'opera è il treno su cui lui ci ha messo, ci ha chiamato, e noi l'abbiamo preso questo treno. Vedete, Dio ha stabilito il finale fin dal principio. Ha creato l'essere umano con il bisogno di porsi domande quali: perché sono nato? Perché io anelo all'eternità? Perché desidero non morire? Perché non riesco a immaginare che la mia vita fisica purtroppo arriverà un tempo e la cosa mi fa paura, non lo vorrei nemmeno sapere. Perché? Per capire queste domande, o addirittura non per capirle, ma prima ancora di capirle, per potersele porre una persona, ci vuole lo Spirito Santo, perché normalmente le persone queste domande non se le pongono, non se le vogliono un po' e nemmeno vogliono darsi le risposte, perché sono più grandi di loro. Occorre uno spirito particolare perché le persone giungano a porsi queste domande, ad accettarle. Perché il resto dell'umanità ha un buco nel cervello. Quel buco a noi Dio lo sta riempendo con il suo Spirito Santo. Andiamo in Isaia capitolo 41. in Isaia capitolo 41, in Isaia capitolo 41, tutti desideriamo la vita eterna, anche la persona più malvagia o quella che ha commesso il più grande dei crimini vorrebbe non morire mai. Ma nessuno, nemmeno lo scienziato, può sapere come arrivarci alla vita eterna, se non attraverso l'ispirazione divina. L'ispirazione divina. E davanti all'ispirazione divina e davanti all'eternità, alla prospettiva dell'eternità, e davanti a quello che ci succederà domani, cioè il destino, come molti lo chiamano, Dio sfida coloro che gli uomini, gli esseri umani, e su questo c'è una grande industria, basta comprare settimanali, quelli dei pettegolezzi, che nelle ultime pagine troverete tanti maghi e fattucchieri che fanno i pronostici, e questi hanno soldi molto più di quanto non ne abbia la Chiesa di Dio. Quindi anche ha seguaci più numerosi di quanto non ne abbia la Chiesa di Dio. In Isaia 41 Dio sfida gli indovini, perché noi non possiamo sapere il come, il quando, ma possiamo sapere il dove. Il come e il quando Dio ci risparmia, ma il dove Dio ce lo rivela. Il dove è l'eternità. Il dove è l'eternità. Difatti in Isaia 41, nel versetto 21, dice: presentate voi la vostra causa. Questa è una sfida da parte dell'Eterno, e dice a tutti questi indovini: esponete le vostre ragioni. Oggi tutti questi indovini sono tutti quelli che praticano la New Age, tutti quelli che dicono che tu debba, basta che tu fai uscire il Dio che c'è dentro di te. E dice il re di Giacobbe nel versetto 22, le espongano e ci annunciano ciò che accadrà. È un miscuglio di esoterismo con divinazione. Qui l'Eterno sfida gli indovini dicendo: dichiarino quali erano le cose passate, perché le possiamo considerare e conoscerne il compimento. Oppure annunciateci ciò che avverrà. Queste sono le previsioni umane, che ora si avvicina a Capodanno. Ogni anno dicono come sarà l'anno prossimo. Previsioni umane che si basano solo su cicli e non sulle variabili, che non tengono conto le variabili, soprattutto non tengono conto di Dio. Nel versetto 23 dice: annunciate ciò che avverrà nel futuro, e così sapremo che siete veramente mandati da Dio, che siete degli dèi. Sì, fate del bene o del male affinché rimaniamo sbigottiti nel vederlo insieme. Ecco, voi, e qui nel versetto 24, lui glielo sbatte in faccia quello che loro sono. Dice: voi siete un nulla e la vostra opera è niente. E chi vi sceglie, notate bene, chi vi sceglie, chi va da voi, è un abominio. Quindi parla anche dei seguaci, di quelli che vanno a riempire le tasche con scelte sbagliate, di questi imbroglioni. Andiamo in Isaia capitolo 46, sempre in Isaia, nel capitolo 46. Dice, tutto questo ha a che fare sempre con il conoscere la fine fin dal principio, che solo Dio lo sa. Dice in Isaia 46, versetto 9, ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace, che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, io ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Cioè, noi non siamo, nessun essere umano ha il potere di prendere, di far venire un uccello da preda dall'est. C'è un essere umano che può far venire un uccello da preda dall'est? Cioè, questo ovviamente è un esempio talmente semplice e banale, dice, ma perché menziona questo? Perché non è nel potere di nessun uomo di far venire un uccello da preda dall'est e soprattutto da una terra lontana per eseguire il suo disegno. È lui che suscita degli uomini, che sceglie degli uomini o delle donne per eseguire un determinato disegno. Sta dicendo che non è in potere dell'uomo il sapere o il determinare la fine. La fine l'ha determinata lui, ce la mostra lì, la destinazione. Poi in base alle scelte che noi facciamo mentre siamo sul treno della nostra vita, ovviamente questa preda viene, quest'uomo da terra lontana può venire e ci può distogliere l'attenzione o la nostra determinazione di proseguire il viaggio. Perché ci sono delle prove nella vita. Solo Dio conosce la fine sin dal principio, non noi. Però noi, ai quali la fine è stata già rivelata come destinazione finale, dobbiamo sapere a che punto ci troviamo e qual è la nostra condizione spirituale, perché ci sono queste famose tappe, la fede, il ravvedimento, la conversione, la santificazione. Quindi vediamo questa cosa. Quanto ci è chiara la chiamata di Dio e la meta? Dopo aver detto e chiarito un poco questo, quanto ci è chiara la meta di Dio? A che punto siamo nel viaggio sul treno della nostra vita? Ci saremo alla fine? Arriveremo alla destinazione? Quale correzione dobbiamo dare alla rotta? Chiediamo a Dio di rivelarci dove e come aggiustare il nostro cammino o lasciamo che il dubbio metta radice nella nostra vita o siamo ancora alla prima tappa. Difatti andiamo in Ebrei capitolo 3. Ebrei capitolo 3, a volte sembra che noi su questo treno della vita, sapete quando andiamo da un vagone all'altro, siamo nel vagone 4 ma dobbiamo andare nel vagone 1 per andare a comprare un gelato, per esempio. Allora saltiamo da un vagone all'altro, quindi sì, possiamo essere nella tappa del ravvedimento, della conversione, ma a volte ci vengono dei dubbi trementi, siamo passati nel vagone, nei 2-3 vagoni indietro. Ci sono questi momenti, io li ho avuti. Difatti in Ebrei 3,14 notate bene quanto è importante invece non tornare indietro nei vagoni precedenti. In Ebrei 3, versetto 14 dice: noi siamo diventati partecipi di Cristo. E la parola partecipi di Cristo, il verbo partecipare, non significa passività, significa attività. Noi siamo diventati partecipi di Cristo. In che modo? A condizione che riteniamo sino alla fine la fiducia che avevamo fin dal principio. Quindi è molto importante che noi la fiducia che avevamo sin dal principio la teniamo, la nutriamo, la consolidiamo, la rafforziamo sino alla fine. Una fiducia che generò il nostro ravvedimento, che generò la nostra conversione, la grazia e l'illuminazione di Dio. E per ritenere la fede sino alla fine dobbiamo tenere bene in mente la nostra destinazione. Perché se la perdiamo di vista la nostra destinazione, veniamo distratti come il figlio prodigo. Appena ce n'è fermata, vedremo tante altre cose allettanti. Quindi sin dal principio, e questo non è solo per noi, ovviamente è per tutta l'umanità che soffre, l'umanità è un'umanità che soffre. Oggi, come oggi, mi è venuto un grande senso di disperazione a un certo punto, nel senso buono della cosa, è durato pochissimo, quando a motivo dei miei dolori vado alla ricerca di quanti dolori, di quante malattie, per esempio reumatiche, esistono. Esistono ben 390 malattie reumatiche, tutte ben classificate. E questa è solo la malattia del reumatismo, poi c'è la malattia cardiovascolare, poi c'è la malattia ma quante malattie ci sono, di cui quelli che hanno fatto queste classifiche muoiono ugualmente di una di queste malattie prima o dopo. Cioè nessun essere umano è riuscito ovviamente a dare il treno che porta all'eternità. Quindi questo mi ha portato un senso, una consapevolezza di quanto l'umanità soffre. Mia madre è morta proprio a 63 anni, giovanissima, ovviamente di malattie. Mio padre è morto a 73 anni, alla mia età, non posso dire tocco ferro, però voglio dire, a 73 anni è morto anche lui di malattia. Tutti noi moriremo di qualcosa. Quando è venuto quello che mi ha prelevato il sangue, che era scherzoso, tanto di qualcosa dovremmo morire, ha detto. Quindi però viene un senso di disperazione se uno si concentra in questo. In realtà, invece, noi sappiamo che siamo su quel treno, che se anche il nostro corpo muore su quel treno mentre siamo in viaggio verso l'eternità, quella è la nostra vera destinazione, quella è la nostra vera destinazione. E questo richiede la fiducia, per questo in Ebrei 3,14 l'Apostolo Paolo, ispirato di Dio, dice: noi siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo sino alla fine la fiducia che avevamo in principio. E quando ci si innamora di un proprio fidanzato, del proprio fidanzato, oppure quando vengono i figli, oppure quando ci sono problemi di lavoro, questa fiducia viene minacciata sempre. Quindi dobbiamo mai distogliere la nostra attenzione dalla destinazione finale. Quindi, e questo ovviamente per quelli che comprendono la verità, non può esserci rivelazione più gioiosa di come il tutto finirà. Se uno ha una fede assoluta sull'eternità che Dio ci ha promesso, non può esserci rivelazione più gioiosa. E questo ovviamente si rifà all'ottavo giorno anche in riferimento alla sofferenza, alle sofferenze dell'intera umanità. Perché noi non siamo chiamati per noi stessi, noi non possiamo distogliere lo sguardo dalle sofferenze che l'umanità ha, anche di un'umanità che ancora non è illuminata, che non conosce la verità, che brancola nel buio, che soffre senza sapere perché e addirittura attribuisce anche a Dio tante ingiustizie. Dio ha istituito perfino una festa, quindi, l'ottavo giorno, per aiutarci a tenere in mente la nostra destinazione che Egli stesso ci ha rivelato fin dal principio. L'ottavo giorno, il finale, ha istituito una festa per ricordarci che il finale è radioso, che il finale è meraviglioso, il finale non è il cimitero. Difatti nel versetto 36, parlando di questa festa, in Levitico 23:36, per i vostri punti, vi ricorderete tutti che alla festa abbiamo letto questa meravigliosa scrittura che dice: per 7 giorni offrirete all'Eterno un sacrificio fatto con il fuoco, e l'ottavo giorno avrete una santa convocazione e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto con il fuoco, giorno di assemblea solenne, e non farete in esso alcun lavoro servile. Abbiamo celebrato questo ottavo giorno e la convocazione è da parte di Dio. Noi siamo venuti qua non di nostra spontanea volontà, non è come la preghiera che è una nostra iniziativa. La Santa Adunanza è una convocazione da parte di Dio, è un invito di Dio a noi. Pensiamo che sì, se ci invita, non so, il Presidente della Repubblica, oppure una persona che voi ritenete importante, oppure anche uno che vi deve assumere per un lavoro, non ci andate? Ci andate. E ci andate anche cercando di vestirvi al meglio delle vostre possibilità. Quindi, come riflesso di un'attitudine buona, dignitosa. Quindi in Ecclesiaste 5, per questo Dio ispirò il re Salomone a scrivere che la convocazione è da parte di Dio, Dio ci convoca al suo cospetto. Ora immaginate che quando noi veniamo qua, noi siamo come attraverso etere, attraverso la televisione, così come i nostri fratelli ci stanno vedendo da lontano, naturalmente con mezzi spirituali, Dio ci sta vedendo e noi siamo al cospetto di Dio e siamo al cospetto dei 24 anziani, i quali non esitano a togliersi la corona e a gettarla ai piedi di Gesù Cristo. Quindi non è come la preghiera la santa convocazione, Non è una nostra iniziativa la Santa Adunanza, è una convocazione da parte di Dio. In Ecclesiaste 5, nel primo versetto, dice: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio. La casa di Dio siamo noi, collettivi, il nostro corpo è la dimora dello Spirito Santo e collettivamente noi siamo la casa di Dio. E dice: avvicinati per ascoltare. Quindi perché veniamo? Veniamo per ascoltare. Avvicinati per ascoltare piuttosto che per offrire i sacrifici degli stolti. E qual è il sacrificio dello stolto? Che uno viene in santa adunanza, l'ha invitato, l'ha convocato Dio e dice: uffa, devo andare qua, quello è un sacrificio. Tu vieni e lo vivi come un sacrificio, uffa, ma sei uno stolto, perché non hai capito chi ti ha convocato. E vuol dire che non credi in Dio realmente, non credi che Dio sia veramente reale. Difatti i quali non sanno neppure di far male, non si rendono conto ovviamente. Ora, le sante adunanze, andiamo in Ebrei capitolo 9, le sante adunanze sono convocazioni da parte di Dio per ricordarci la meta finale. Sabato dopo sabato Dio ci vuole ricordare la meta finale, l'ottavo giorno, che Egli ci ha rivelato sin dall'inizio della nostra conversione, per nutrirci durante il nostro cammino sino alla fine. Scusate. E questo non è da sottovalutare. Quando parliamo del finale, quindi non possiamo non pensare al giudizio finale, universale, secondo il piano di Dio in Ebrei 9:27, dove dice che è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Non è che viene subito dopo. Non è un giudizio immediato o subito dopo la morte. Scusate, perché in 1 Corinzi 15, versetto 20 fino al 26, per i vostri appunti, sappiamo che Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono, che la morte è un sonno. E infatti nel versetto 21 dice: siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. E se uno si ferma qui direbbe: beh, allora è già la risurrezione, viene, cioè si risuscita subito dopo la morte. In realtà nel versetto 22 è svelato il mistero, dove dice che parla di futuro. Nel versetto 22 dice: perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno in futuro svegliati dalla morte, saranno vivificati in Cristo. E dice: ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Mentre c'è chi crede e chi insegna che all'inizio dei mille anni tutti saranno risuscitati, mentre qui la Bibbia dice chiaramente che saranno risuscitati soltanto le primizie di Dio, quelli che sono saliti sul treno e che hanno superato tutte le tappe senza scendere dal treno. Andiamo in Apocalisse 20, ma prima leggiamo il versetto 24, vabbè, la conoscete penso la maggior parte di voi. Andiamo in Apocalisse 20, e mentre cercate l'Apocalisse 20, sappiamo che il millennio servirà per rimettere il regno di questo mondo nelle mani di Dio Padre, e dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Questo è necessario perché bisogna che Cristo regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E si riferisce soprattutto l'ultimo nemico non solo per noi, ma perché noi le primizie sono un piccolo gregge, ma Dio che è un Dio amorevole e che vuole che tutti siano salvati. Dov'è il destino? Qual è il destino di un'intera umanità? Non tutti hanno seguito questo sermone o questo concetto, questo disegno di Dio durante la festa, perché o alcuni l'hanno mancato questo sermone e alcuni non c'erano nemmeno durante la festa. Quindi in parte lo sto reiterando per rafforzarne la consapevolezza. In Apocalisse 20, versetto 17, dal versetto 7 in poi, anzi dal versetto 5, dove dice: il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti 1000 anni. Quindi il piccolo gregge sarà risuscitato all'inizio, quando verrà Cristo, all'inizio dei 1000 anni, e poi il resto dei morti tornerà in vita solo quando saranno compiuti i 1000 anni. Quindi i primi versetti di Apocalisse 20 rivelano che al ritorno di Cristo, all'inizio dei 1000 anni, Satana sarà incatenato e i veri seguaci di Cristo saranno risuscitati a vita eterna e sarà dato loro di corregnare con Cristo e di giudicare. Quindi al piccolo gregge sarà dato di giudicare. Giudicare chi? Nota il versetto. Il resto dei morti non tornò in vita finché non furono compiuti 1000 anni. Per giudicare il resto dei morti, non per condannarli. Il giudizio non è una condanna, è una valutazione. Ora, non prima naturalmente che fosse annientato Satana e i suoi seguaci umani, i famosi Gog e Magog, che seguiranno. Ora, il resto dei morti sarà risuscitato solo dopo la fine di tutti i malvagi e dopo naturalmente che Satana e i suoi demoni saranno eliminati. E sarà questa risurrezione di tutti i morti, del resto dei morti, una risurrezione fisica, sulla quale la morte seconda avrà potere, potrà avere potere, ma si sarà in bilico, perché molti di questi potranno passare in un batter d'occhio attraverso la morte nella risurrezione a vita eterna. Così come quando viene Cristo, quelli che saranno trovati vivi saranno mutati in un batter d'occhio, e quel mutamento rappresenta la morte fisica e la risurrezione istantanea del corpo a vita eterna. Quindi la morte è per tutti, anche per quelli che saranno risuscitati all'inizio dei 1000 anni. Solo che sarà una morte indolore, sarà una morte senza malattia. Nel versetto 11 dice... in Apocalisse 20, nel versetto 11, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi si sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri della Bibbia furono aperti per dare loro modo di conoscere la verità, perché attraverso la parola viene la fede. O la parola tramandata, o la parola scritta, letta, o la parola udita. Quindi fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Ecco il raffronto, ecco il paragone, cioè la legge di Dio. Tutte le esperienze degli uomini e saranno messi a paragone con il metro di Dio, con la bilancia di Dio. E questo perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Questo per i vostri appunti, chi non sa dove trovarlo, è in 1 Timoteo capitolo 2, versetto 4. Quindi saranno risuscitati e saranno giudicati, nel senso che saranno valutati in base all'uso che faranno della verità allora rivelata a loro, in quella circostanza. Quando durerà questa valutazione o questo giudizio sul resto dei morti risuscitati fisicamente? In Isaia 65:20 c'è una scrittura che noi crediamo che si riferisca a tutto il millennio, ma che si riferisca anche a dopo il millennio, in quella fase transizionale che precede i nuovi cieli e la nuova terra. Difatti in Isaia 65 nel versetto 20 vediamo che Dio suggerisce un periodo di 100 anni come durante il millennio, e dice: non vi sarà più in essa alcun bimbo che vivrà solo per pochi giorni, e né vecchio che compia i suoi giorni, poiché il giovane morirà a 100 anni, e il peccatore che non giunge a 100 anni sarà considerato maledetto. Quindi questa è una cosa che avverrebbe anche dopo il millennio, ma a prescindere se durerà 100 anni o poco più o poco meno, in Apocalisse 20, nel versetto 13, continuiamo, parla anche della risurrezione fisica degli imperdonabili. Come facciamo noi a individuare la risurrezione fisica degli imperdonabili che noi crediamo che avverrà alla fine di quei 100 anni post-millenniali? Nel versetto 13 dice: il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati secondo ciascuno secondo le sue opere. Nel versetto 14, poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. Quindi questa è una risurrezione perché subiscono una morte seconda, perché muoiono di nuovo, cioè non c'è una valutazione. La loro condanna era già scritta anzitempo, come potrebbe essere scritta su di noi se noi oggi rinnegassimo lo Spirito di Dio dopo averlo assaporato e noi rinnegassimo la verità. E difatti nel versetto 15 dice: se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Perché mentre noi viaggiamo su quel treno verso l'eternità, che il nostro nome viene scritto nel libro della vita, e dobbiamo fare in modo che il nostro nome non venga mai cancellato, come invece potrebbe essere cancellato se seguiamo l'esempio del figlio prodigo. E quando noi vediamo questo della morte seconda, cosa vi porta alla mente? Vi dovrebbe portare alla mente la parabola, perché è una parabola soltanto, del povero ricco, del povero e del ricco, del povero Lazzaro e del ricco. Qui il ricco, che ovviamente è ricco ma è anche spietato, è uno che ha conosciuto la verità ma non l'ha vissuta, non ha avuto pietà per il suo prossimo, questo si sveglia e dice: io sto agonizzando, avverti i miei parenti. Qual è la risposta? La risposta dice: non ti preoccupare, perché hanno Mosè. Mosè è vivo in quel momento, quando la persona che si risveglia, il malvagio, l'imperdonato. Quindi si evince, questa ovviamente è una conclusione, dalla quale noi evinciamo che coloro che hanno commesso il peccato imperdonabile, cioè il peccato contro lo Spirito Santo della verità, cioè quelli che hanno peccato volontariamente, sistematicamente, saranno risuscitati solo alla fine di quei 100 anni, perché non è possibile che siano tormentati nel fuoco per 100 anni. Quindi non saranno risuscitati assieme a quelli della seconda risurrezione, perché qui stiamo parlando di tre categorie di persone: le primizie, il piccolo gregge, cioè, poi alla fine del millennio verranno risuscitati il resto dei morti, ma dopo di questi verranno risuscitati alla fine dei 100 anni gli imperdonabili, perché sono risuscitati per subire la morte seconda. E per quale motivo? Perché Dio non li lascia morti anziché risuscitarli per farli morire di nuovo, perché erano morti convinti di averla fatta in barba a Dio, perché occorre un giudizio eterno, una sentenza eterna che rimanga per l'eternità. Questo è il piano di Dio fin dal principio. Conoscere la fine sin dal principio è già mezza salvezza. E chi non conosce il sabato del Signore e non vive le sue sante convocazioni annuali, affronta le sofferenze di questa vita e la morte con disperazione, senza speranza. Non sa qual è la vera destinazione, anche se qualcuno gliel'ha detto, non la crederà. E quindi scenderà, a parte il fatto che non avrà preso il treno giusto. Di morire, quindi, moriamo tutti. Andiamo in Romani 6, versetto 3. Romani 6, versetto 3. Di morire, moriremo tutti. Però possiamo morire in modo diverso rispetto agli altri. E questo fa la grande differenza. Quindi vorrei leggere questa scrittura, fratelli, vi ho dato una scrittura che è in Romani 6, 39, sì, 6, 3, da 3 a 9. Ignorate voi che tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, dice, siamo stati battezzati nella sua morte, disposti a seppellire la nostra vita passata. Tante volte ritorna questa cosa e la combattiamo ed è una battaglia continua. La croce che portiamo in questa vita è il fardello di noi stessi, a motivo dei nostri peccati o dei peccati degli altri, perché è tutta un intreccio, i peccati nostri e degli altri e le loro conseguenze sono tutte un intreccio. E la croce che portiamo in questa vita, ripeto, è il fardello di noi stessi. Siamo noi il fardello. E la via di Dio non è però un fardello, ma se siamo disposti a morire con Cristo, rivivremo. Difatti andiamo, fratelli e sorelle, adesso in Romani 12, nel versetto 1 dice: Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Quindi impegno non soltanto collettivo ma anche individuale e fare in modo che il nostro corpo diventi la dimora dello Spirito di Dio, chiamati primizia a questo scopo e dobbiamo capirlo a prepararci a tal fine. Chi si ricorda di voi nella preghiera di prima che lui fosse arrestato da parte di Gesù, quando lui disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché anche il figlio glorifichi te. Queste parole di Gesù, quante volte voi le fate vostre nella vostra preghiera? Quante volte voi dite a Dio: glorificami, glorificami? Perché noi siamo, ognuno di noi, un figlio di Dio. Quante volte noi preghiamo così? Perché lui aveva una certezza assoluta. Glorificami affinché io glorifichi te. E difatti, per concludere, fratelli, mi piace concludere con questa scrittura in Isaia 9:6 per i vostri appunti. In Isaia capitolo 9 nel versetto 6 dice: Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e non ci sarà fine alla pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Quindi non dovremo mai avere alcun dubbio. Per concludere, fratelli e sorelle, noi siamo sul treno della vita, che conduce all'infinito, che conduce all'eternità. E non facciamoci distrarre dalle fermate e non facciamo l'errore di scendere anzitempo. Quello che ci attende è meravigliosamente al di là di ogni immaginazione. Lode siano a Dio per sempre.